Benvenuti al corso di Fenomenologia Otaku, lezione 1, Demon Slayer. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti alla puntata 31 di Disanime, il podcast che non ha dovuto fare 18 take per pronunciare fenomenologia. Ci rinuncio. Visto che sono 2 anni ormai che nel mondo degli anime non si parla d'altro, prima o poi toccava anche a noi discutere di Demon Slayer, l'anime dei record, una storia mediatica assurda anche per gli standard del mondo degli anime, che è già bello assurdo già di suo di natura. E visto che Netflix ha finalmente reso disponibile la prima stagione anche qui da noi, cogliamo l'occasione al balzo per osservare un po' più da vicino questo fenomeno culturale senza precedenti. Ma prima, come al nostro solito, scopriamo insieme cos'è successo nel mondo dell'animazione giapponese dall'ultima puntata, nella nostra rubrica di servizio pubblico, questa settimana anime. Sigla. You're the jerk, jerk, jerk of the week. You're a jerk and it's your week. You really outdid yourself. Like a crazy super jerk. You're probably a big jerk every week. But this week, you're the jerk of the week. Questa settimana anime era il compleanno di Edward Elric di Fullmetal Alchemist. Già, una settimana anime un po' povera di notizie in effetti. No, a parte le cazzate, sì, sono stati rivelati un po' di trailer per qualche serie minore che andrà in onda questa primavera, come Moriarty The Patriot 2 o Godzilla Singular Point, ma boh, poca roba e che comunque non ho visto e che non voglio vedere, e quindi è ufficialmente non importante, o almeno così è etichettata nel mio cervello. Così come il film di Given che è uscito questa settimana su Crunchyroll, sì, boh, forse a qualcuno frega anche, ma quel qualcuno non sono sicuramente io. Come non mi frega niente del fatto che il 30 marzo sarà trasmesso l'ultimo episodio di Black Clover, visto che anche quello non l'ho visto e non penso di farlo. Intanto Danmachi quarta stagione è confermata per il 2022, io qualche settimana fa mi sono recuperato la terza di stagione, che fa medio schifo, quindi bene, tutto normale, tutto come dovrebbe essere. Solito Danmachi che inizia la stagione provando anche a mettere un argomento anche un po' delicato, un po' fuori dall'ordinario, così tu inizi tutto bello fomentato dicendo «Dai, dai che ce l'hai lo spirito per fare qualcosa di buono!» Nella seconda stagione per esempio era la prostituzione questo argomento delicato, e in questa invece era il fatto che anche i mostri hanno sentimenti, quindi è moralmente giusto ucciderli, forse no. E invece alla fine tutti questi discorsi se ne vanno bellamente in vacca ed è solo una scusa per inserire una nuova waifu. E che cazzo. Vabbè. A parte tutto questo, continua il gennaio 2021 che passerà alla storia come il mese in cui la qualità e la quantità degli show usciti non verrà mai superata. A dispetto di tutto il resto del mondo, per noi il riscatto dopo il 2020 è già arrivato, ed è arrivato nudo a cavallo di un unicorno e tirandoci arcobaleni di droga in faccia. Vi faccio sedimentare un po' questa immagine. Continuano infatti le grandi seconde stagioni che stavamo aspettando tutti da un paio d'anni, per esempio Beastars o Promised Neverland, Dr. Stone, Yuru Camp, War Trigger, l'ultima di Shingeki no Kyojin, e sicuro me ne sto dimenticando qualcuna. Grazie al collo di bottiglia del 2020, nel senso di figura retorica, non quello che vi siete davvero bevuti per passare l'anno, tutte le serie che stavamo aspettando si sono concentrate tutte in questo mese, quindi boh, se siete tra quelli che guardano gli anime di settimana in settimana, godetevi il momento più bello della vostra vita. A questo poi aggiungiamo le serie nuove che minacciano fortemente di arrivare e portarsi via dal nulla con prepotenza lo scettro dell'attenzione, una su tutte Wonder Egg Priority, che anche senza averla ancora vista vi dico subito che il mio dollaro per anime dell'anno lo metto subito su questa senza paura. Segnatevi se volete le mie parole per rinfacciarmi alla fine dell'anno. Oppure Jobless Reincarnation, che probabilmente ha il valore produttivo più alto tra tutte le serie nominate finora, o Urusekai Picnic, che è tipo Stranger Things però con le lesbiche, o Kemono Jihen, che è messo come categoria shonen ma con un rating di vietato minore di 18, quindi è ufficialmente uno shonen non per gli shonen, oppure Cell at Work Code Black, che sarebbe esplorando il corpo umano ma con i globuli bianchi, con poppe giganti e una katana per affettare i virus. Tutto molto molto invitante. E potrei andare avanti all'infinito, la lista è veramente lunghissima. Insomma, amici miei, alzatevi la mattina col sorriso, la vita è bella, c'è tanto da vedere. L'unica cosa che mi fa un po' smadonnare è che, per come sono fatto io, che non mi piace vedermi le cose di settimana in settimana, ma piuttosto fruirle una alla volta, quando però sono completate, mi ritrovo in questo momento a schiumare ogni volta che mi capita di vedere uno di questi trailer, oltre al fatto che sto scrivendo spoiler su Twitter come se fossi Neo in Matrix. Però, che ci vuoi fare? È il prezzo di fare le cose a questa maniera. Ultima notizia cioccolatino, è il caso di dire, che si ricollega all'argomento principale di questa puntata: è stato annunciato che a San Valentino usciranno 4 nuovi corti di Demon Slayer intitolati Kimetsu no Yaiba Gakuen Valentine Hen. Non aspettatevi chissà che cosa, giusto un cioccolatino, come si dice in questi casi, basta il pensiero. Ok, dai, basta cincischiare, iniziamo con la puntata. You're the jerk of the week. Allora, secondo me ci sono 3 modi di affrontare questa puntata. Possiamo parlare di Demon Slayer come fenomeno mediatico, interessante, ma mi mancano le competenze per farlo. Possiamo parlarne in termini di innovazione tecnologica, also molto interessante, ma anche qui mi mancano le competenze per farlo. Oppure possiamo trattarlo dal punto di vista di un anime normale, tra virgolette, che secondo me delle 3 è la meno interessante. E comunque mi mancano le competenze per farlo. Quindi niente, la puntata finisce qui, grazie per averci seguito anche questa settimana, alla prossima! Oppure possiamo parlare in modo approssimativo di tutte e 3. Ma sì, dai. Demon Slayer, titolo originale Kimetsu no Yaiba, letteralmente la lama dell'ammazza demoni, è un anime di 26 episodi uscito ad aprile 2018, prodotto dallo studio Ufotable. Ufotable è una specie di mosca bianca nel settore dell'animazione giapponese, famosa soprattutto per aver prodotto alcuni titoli della serie di Fate, è uno di quei pochi posti di lavoro in Giappone che non vogliono che tu muoia male di troppo lavoro sulla tua scrivania. Tramite approfonditi studi sociologici ci si è infatti accorti che la gente è il 100% più produttiva se non è morta. Lo so, è incredibile, lo so. È uno di quegli studi giovani e visionari fondati all'inizio del 2000 che, partendo da zero, sono arrivati a farsi un nome grazie alla loro passione, alla loro creatività e soprattutto investendo molte energie e molte risorse nell'esplorare nuove frontiere dell'animazione, come per esempio l'uso del 3D CG, che molto spesso nell'ambiente degli anime è simpatico come farsi i gargarismi con la ricina, ma su questo ci torniamo dopo. Ufotable invece, con un bel vaffanculo stampato in fronte, decide di esplorare a fondo questa cosa della CG. Infatti, a rendere così unici gli anime targati Ufotable è proprio la loro composizione digitale e il dipartimento ad essa dedicato. Le produzioni Ufotable fondono sfondi 3D, elaborati VFX e animazioni 2D per creare qualcosa che è immediatamente riconoscibile. Tra l'altro hanno anche una catena di bar e ristoranti sparsi per il Giappone. Sì, perché hanno aperto un bar al primo piano del loro studio a Tokyo, dove i fan potevano interagire direttamente con gli animatori e intanto avere anche uno sguardo del dietro le quinte della produzione, e perché no, magari farsi anche un goccio, per poi scoprire che sta cosa dei bar non era che erano proprio soldi buttati e una brutta idea, e così adesso sono anche un franchise di ristoranti. La vita a volte, eh? Ma stiamo divagando, torniamo a Demon Slayer. Per quelli che non sanno neanche di che cosa si tratti, la premessa base ruota attorno al personaggio di Kanjiro, che un giorno scopre che la sua famiglia è stata brutalmente uccisa da dei demoni. L'unica superstite è una delle sorelle di Kanjiro, ovvero Nezuko, che però in seguito all'attacco dei demoni è diventata essa stessa un demone. Questo porta Kanjiro a iniziare il suo viaggio per diventare un Demon Slayer al fine di trovare una cura per riportare Nezuko alla normalità e proteggere gli altri in modo da prevenire che una tragedia simile non capiti mai più. Se questa premessa vi risulta abbastanza semplice e banale, è perché lo è. Ma, come dicevamo più o meno la scorsa puntata, semplice e prevedibile non è di sé per sé una brutta cosa. Soprattutto quando consideriamo gli shonen, alcuni dei titoli più famosi si basano su una premessa altrettanto semplice, magari ben eseguita e con un twist particolare. Difatti, uno dei motivi per cui per me è così difficile molto spesso avvicinarmi agli shonen è che sento che mi manca sempre quel qualcosina che mi porti a fregarmene davvero di quello che sto guardando. Fino a che non ingrana veramente la trama, gli shonen si assomigliano più o meno tutti. In questo caso abbiamo una cosa formato mostro del giorno, dove, a parte i primi episodi di introduzione dei personaggi, la trama diventa in fretta, il corvo magico parlante dice al protagonista dove andare, compaiono i demoni vengono sconfitti, il corvo dice al protagonista dove andare un'altra volta, compaiono i demoni vengono sconfitti, e così via. Mi mancava quel gancio che mi vendesse davvero la serie dal punto di vista narrativo. Quindi ho sopportato stoicamente i primi episodi finché la trama non ha lentamente ingranato? Assolutamente no. E questo grazie all'immenso, colossale, straordinario lavoro che Ufotable ha fatto con questo titolo dal punto di vista tecnico. Io non mi ricordo di aver visto mai in vita mia uno stile così bello sposarsi così bene ad un genere. È come se la donna più bella di sempre facesse un film porno, recitasse in un bel film romantico. Difatti questo anime è talmente bello da vedere che non sono neanche sicuro di essermi accorto che ci fosse una trama fino all'episodio 22. Ha dei momenti di picco da togliere il fiato, sia che siate fan degli anime che no. Difatti questo è uno di quegli anime che mi piace mostrare ai classici amici che non guardano gli anime e che sono fermati magari a Dragon Ball, per fargli vedere una cosa che li lasci veramente a bocca aperta. Perché non serve assolutamente nessuna base per afferrare la bellezza di questa cosa. Se siete un po' più degli estimatori invece, preparate il bavaglino. Degli anime di cui ho parlato nel podcast finora, forse solo Violet può stare nella stessa conversazione a livello di produzione, ma nonostante il mio amore infinito per Violet, devo ammettere che Kimetsu no Yaiba ha dei momenti in cui l'animazione, per come è e per quello che serve, raggiunge dei picchi che vedendoli ti fanno irrigidire in tutti i sensi mentre sei seduto in un quarto della sedia. Come per ogni shonen che si rispetti, il vero protagonista della serie sono le battaglie, e in Demon Slayer sono talmente ben realizzate e anche abbastanza interessanti a livello di caratterizzazione degli avversari da venderti il formato del mostro del giorno per tutto il tempo che vuole. E ovviamente tutto quello che vi ho detto finora deve tutta la sua fortuna a come è stata usata la CG. Quando menzionate CG e anime nella stessa frase, il primo pensiero di tutti solitamente è: ma Ufotable ha raggiunto nuovi standard di eccellenza quando si tratta di effetti digitali e di composizione, non solo per quanto riguarda gli effetti durante i combattimenti, ma anche per quanto riguarda i particolari movimenti di camera che sono possibili solo tramite l'utilizzo di un ambiente e di modelli digitali. Questa cosa della camera dinamica è stata sdoganata da un altro fenomeno culturale di massa dell'ultima decade, ovvero Attack on Titan, che è riuscito per la prima volta ad usarla in una maniera efficace, facendo esplodere il cervello a tutti invece che facendoli sanguinare gli occhi. Sì, sto guardando te, cara no Kyokai. Demon Slayer usa questa cosa della camera e la porta ad un livello tale che sembra quasi che se la tiri al riguardo. Mi riferisco in particolare all'episodio 12. Se volete capire di cosa sto parlando, andate a vedere gli ultimi 5 minuti di quell'episodio. Sul serio, dico veramente, andate, io aspetto. Fatto? Non è che se la tira? Non mi sto lamentando, per carità. Però fa vedere quanto Ufotable sa di essere allo stato dell'arte su questa particolare cosa e non ha paura di mostrarlo vistosamente. Per quelli di voi troppo pigri per andare a vedere di cosa sto parlando, o che magari avete una scusa stupida tipo che sto guidando, in questa sequenza, detta la battaglia della camera rotante, abbiamo un movimento dell'ambiente 3D di fondo su più assi, tenendo nel mentre l'inquadratura fissa e allineata in prospettiva sul personaggio principale. Questo risulta in una scena alla Inception, dove il nostro personaggio rotola e salta sulle pareti e sul soffitto, adattandosi ai vari cambi di gravità. So che è difficile farsi un'idea senza vederlo, ma vi posso assicurare, croce sul cuore, che è una delle cose più fighe che io abbia mai visto in un anime. E questo discorso non riguarda solo l'animazione. Una delle cose che mi ha colpito di più di questo anime è l'incredibile stile con cui caratterizza alcuni degli elementi nelle sue battaglie. I poteri in Demon Slayer funzionano che, grazie a delle particolari tecniche di respirazione, i personaggi possono usare delle varie mosse con la spada, per dirlo in una maniera incredibilmente brutta, detti kata, ognuna con un loro particolare stile a seconda dell'elemento di appartenenza della scuola del personaggio. Quindi, per fare un esempio, Kanjiro agita la sua katana dalla quale escono delle scie d'acqua. C'è chi usa il fulmine, c'è chi usa gli insetti e così via. Da come l'ho interpretato io, non è che si formi veramente dell'acqua intorno alla spada, quanto più è una metafora visiva dello stile di ogni spadaccino. Una cosa non certo nuova, quella delle metafore visive quando si parla di anime. Se vi ricordate, ne parlavamo anche un paio di episodi fa per Haikyuu e Kuroko. Ma Demon Slayer ancora una volta prende questa cosa e la rende letteralmente una forma d'arte. Un super combattimento pieno di effetti speciali non è una cosa che si associa normalmente ad un bellissimo dipinto, ma questo è come mi sono sentito io guardando la maggior parte degli scontri. La parola che va più vicina a descrivere questa cosa è ipnotico. Non saprei veramente come altro spiegarlo. Per fare un esempio, uno dei personaggi più popolari della serie è Zenitsu, che utilizza il fulmine. E questo personaggio lo vediamo combattere letteralmente un centinaio di secondi in tutta la serie, eppure quelle due scene da meno di un minuto sono talmente tirate a lucido, esplosive, raffinate e meravigliose che sono bastate per far diventare Zenitsu, appunto, uno dei personaggi più amati di tutto il brand. Oltre a tutto l'aspetto visivo, c'è anche il sound design da tenere in considerazione, visto che è di livello davvero supremo. Ogni volta che sento un taglio di quelle spade o lo scorrere dell'acqua, mi vengono i brividi sul coppino. Mi fa più o meno l'effetto di quando guardi uno di quei video dove le cose si incastrano in loop, o dove piegano il vetro o stronzate simili. È una sensazione di piacere, di soddisfazione, di un qualcosa di super appagante. Insomma, tutto quello che riguarda le battaglie è assolutamente una droga. E questo, se posso estendere e stiracchiare un po' il concetto, in realtà si applica anche a alcuni punti della trama. C'è un senso di appagamento che accompagna la fine di ogni combattimento quando un demone viene sconfitto. Un bel senso di chiusura, anche con un tono malinconico magari, e tutto ciò dà un tocco molto bello anche sul reparto scrittura della serie. Non è il solito machismo da shonen con niente attaccato, in Kimetsu no Yaiba c'è un approccio più delicato al confronto tra avversari, e spesso quando uno scontro è finito ci rimane un senso di sollievo misto a tristezza. E questo, per esempio, si vede in come Tanjiro si comporta verso i demoni, il quale è più mosso dalla pietà che dalla vendetta a testa bassa. Lui può ancora empatizzare con i demoni e con la storia spesso tragica che li accompagna e che li ha portati ad essere quello che sono, senza però nulla togliere al fatto che il male che hanno causato e che continueranno a causare se lasciati in vita non può essere perdonato. Questo l'ho trovato un approccio estremamente maturo per uno shonen. Ma se tutto questo non è ancora bastato a convincervi, c'è ancora una cosa, la cosa che secondo me da sola vale come tutto il resto di cui abbiamo parlato fino a qui, se non di più. È una cosa seria, non sto scherzando. Ed è forse la cosa che ha portato più fama a questa serie anche al di fuori del mondo degli anime, visto che al momento della sua trasmissione ha portato Demon Slayer a essere top trending mondiale su Twitter. E ovviamente mi riferisco alla stupenda sequenza finale dell'episodio 19. Ora, per quelli di voi che l'hanno già vista, non credo ci sia bisogno di aggiungere nient'altro. Per tutti gli altri, mi dispiace, ma non tenterò neanche di descriverla, perché è una di quelle cose che... Cosa vi dico? Sì, è la scena finale di un combattimento, cioè è il climax emotivo e tecnico della serie, sì, ok, cioè, ve la descrivo fotogramma per fotogramma, cioè non ha proprio senso. Vi posso solo dire che è uno di quei particolari momenti a cui assisti, in cui dopo sei indeciso sulla reazione che dovresti avere, se piangere, rimanere a bocca aperta o alzarti e applaudire. Io per esempio ho fatto tutti e tre insieme, pessima cosa da vedere. È una cosa rarissima, una di quelle scene che probabilmente rimarranno nella storia dell'animazione per sempre. Una scena in cui tutto, l'animazione, il contrasto dei colori, la musica, il voice acting, la trama, tutti questi aspetti sono armonizzati in modo da costruire un momento unico e il tutto ti porta ad un livello emotivo tale che non puoi fare altro che guardare la scena completamente in apnea. Capolavoro forse è una parola abusata, ma in questo caso direi che potrebbe anche essere azzeccata. Non riesco neanche a focalizzare una cosa particolare su cui concentrarmi, credo che sia più che altro una questione di esecuzione. Semplicemente tutto quello di cui abbiamo parlato finora è raffinato e portato al suo limite estremo. Basta, non aggiungo nient'altro. Se non l'avete ancora vista, sono sinceramente felice per voi e anche un po' invidioso, perché potete esperire per la prima volta qualcosa di veramente speciale. Va bene, basta, chiudiamo qui. Queste erano più o meno le considerazioni che mi venivano da fare su Demon Slayer. Sicuramente non ho reso l'idea neanche lontanamente, non ne sarei in grado, e sicuramente mi sono dimenticato tantissime cose da dire che appena chiuderò la registrazione mi verranno sicuramente in mente. Ma d'altronde quando ci si trova davanti a una cosa di questa portata, parlarne non è mai facile. Poi cosa volete che vi dica? Se vi consiglio di guardare Kimetsu no Yaiba? Grazie, è solo la cosa più vista e famosa degli ultimi... Boh, sempre a questo punto, non lo so. Quindi, beh, bella forza, sei un genio, gran consiglio. Io per oggi vi saluto qui. Vi ricordo che se scrivete Disanime Podcast su un social a caso c'è una buona chance che vi esca questo qui e nel caso sentitevi liberi di seguirlo. Io intanto anche per questa settimana vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Forse non ho capito quando faccio quell'altra cosa. Ciao!